Punto numero 2. Adozione variante al piano di governo del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale numero 12 2005 SMI. Relatore sindaco senatore Maffoni. Perché manca il tecnico?
Sì. Vedo di far perdere un attimo il
tempo. No, sai benissimo.
Insomma, oggi, come sapete, adottiamo la variante. Oggi, come sapete, adottiamo appunto la variante al governo del territorio. Questa
arriva? Il tecnico esterno, ingegner Bertocchi.
No, aspettiamo l'ingegner Bertocchi, che è l'incaricato che ha steso appunto questa variante. Abbiamo assegnato all'avvocato Mario Belleri lo studio di Brescia per quanto riguarda il supporto legale, mentre invece per la assoggettabilità alla VAS, valutazione ambientale strategica, per la fase di screening della valutazione incidenza ambientale nei confronti del SIC e della variante PGT allo studio associato professione ambiente rappresentato dal ingegner Roberto Bellini. Quindi è stato rilevato che i professionisti incaricati hanno depositato tutti gli elaborati nei termini che erano previsti. Abbiamo avuto anche tutti i pareri per quanto riguarda l'ARPA, il Consorzio della Bonifica dell'Olio, la TS di Brescia, la provincia di Brescia e la Soprintendenza delle Belle Arti, quindi abbiamo avuto tutto quello che la Soprintendenza delle Belle Arti del paesaggio per la provincia di Brescia e Bergamo, quindi i tecnici hanno elaborato i relativi varianti PGT predisposto dall'ingegner Cesare Bertocchi, che adesso ce lo illustrerà, e quindi siamo nei termini, siamo nei tempi, abbiamo presentato quello che era tutti gli allegati che servono, e quindi siamo pronti per questa adozione che questa sera appunto andiamo ad adottare. Poi dopo seguirà l'iter di osservazioni varie da parte dei cittadini. Quindi lascio la parola all'ingegner Bertocchi appunto per... però forse è meglio spegnere le luci perché altrimenti... ecco.
Il microfono per... questo qui? Scusa, Maura, ti prendi quel microfono?
Ah, poi glielo rendo.
Allora, buonasera a tutti. Stasera presentiamo la variante numero 5 al vostro piano di governo del territorio. È una variante che, come diceva poc'anzi il sindaco, che ringrazio per la presentazione, ha avuto il suo percorso di valutazione ambientale strategica. La proposta di variante, adesso non percorreremo tutte le proposte di varianti, io ve le riassumo brevemente per darvi conto di cosa state portando avanti stasera. La proposta si attesta sul piano del 2019, i lavori sono andati un po' per le lunghe perché di mezzo c'è stato quello che ormai sappiamo tutti, e era soprattutto una variante che consentisse di snellire alcune procedure e alcuni interventi che nel frattempo, con alcuni passaggi un po' rigidi, venivano vanificati. La delibera di avvio del procedimento del gennaio 2020 è stata ripresa nel 2022. Abbiamo depositato il rapporto preliminare redatto dal collega, l'ingegner Roberto Bellini, e il rapporto preliminare è sostanzialmente quel documento che decreta la sostenibilità ambientale o meno dell'intervento di variante. In questo caso questo intervento è stato ritenuto sostenibile per i pareri che sono pervenuti. In realtà abbiamo anche modificato alcune norme di piano proprio in virtù dei contributi che ci hanno fatto pervenire. La convocazione della conferenza è stata fatta il 18 di maggio, la verifica di assoggettabilità il 23 di giugno. Come diceva il sindaco, abbiamo avuto i pareri del ARPA, Consorzio di Bonifica Ogliomella, TS, provincia di Brescia, la soprintendenza. Diciamo che quelli un po' più impegnativi sono stati, impegnativi nel senso che generalmente per ruolo sono i pareri più corposi, sono quelli di provincia di Brescia. Qualcosa ci ha segnalato in realtà anche ATS e anche ARPA e poi la soprintendenza. La soprintendenza nello specifico ci ha chiesto di valutare le nuove mappe sul rischio archeologico. Diciamo che noi abbiamo introdotto una norma per cui queste mappe che sono consultabili online, ovvero se noi rappresentassimo con una cartografia oggi il rischio archeologico è vecchio domani. Quindi noi abbiamo messo i dati di cui siamo possessori come banca dati ufficiale. La nota della soprintendenza l'abbiamo ripresa dicendo che i professionisti devono dimostrare al comune di aver fatto una verifica anche con i dati messi a disposizione dal loro sito. Ormai quello che facciamo è una interrogazione di più siti. Ormai consultare banche dati cristallizzate in PDF o cartacea è diventato quasi desueto. Sono tornato indietro. Poi qui vabbè, i ragazzi in ufficio piace utilizzare i colori, era però per darvi un po' conto di quelli che sono i periodi intercorsi. Stasera cosa state facendo? State adottando il piano, quindi prima di entrare un po' nel merito delle cose. Adottare significa introdurre anche un periodo di salvaguardia, quindi da quando voi adottate la delibera diventa esecutiva, mi corregga dottoressa se dico cose inesatte, quando la delibera diventa esecutiva scatta il periodo di salvaguardia, quindi i tecnici che presentano le pratiche devono attenersi a due strumentazioni urbanistiche, il piano che avete oggi vigente più quello che adotterete stasera, e l'ufficio tecnico farà le verifiche del caso. Il principio di salvaguardia poggia sul criterio tale per cui applico la posizione più restrittiva. Faccio un esempio banalissimo: se nel PGT vigente c'è un'area che è agricola, nel PGT adottato l'area diventa edificabile, non è che io da subito posso pretendere di edificare, ma dovrò attendere che questo piano diventi quello definitivo. Nel frattempo la norma vigente crea salvaguardia. Ah, qui semplicemente per dire che nella relazione di variante trovate tutte le variazioni che abbiamo introdotto. Abbiamo anche colto l'occasione, parlandone con l'ingegnere dell'Indati e con la geometra Gavazzoni, nel apporre alcune rettifiche alla cartografia, quindi non sono varianti. Perché cos'è successo? Quando noi abbiamo ridisegnato tutto il piano, diciamo che c'era una stratificazione di più professionisti che avevano lavorato sui piani. Ognuno ha il proprio metodo, non è che uno ha lavorato bene o uno ha lavorato male. Questa è stata l'occasione, dopo che Maura ci ha lavorato, tale per cui abbiamo potuto sistemare quelle cose che sono emerse in questi 3-4 anni di attuazione, e quindi invito tutti coloro che vorranno vedere il piano anche a verificare le loro zone, i loro ambiti, i loro mappali, in maniera tale che se ci sono delle rettifiche che ritengono essere lesive, e lo segnalano con un'osservazione, controdedurremo. Stavo dicendo che abbiamo dato anche una chiave di lettura per facilitare un po' la cosa, barrando in rosso un testo rosso barrato, la disposizione eliminata, in blu quella inserita. E per quanto attiene le modifiche introdotte, abbiamo di fatto cercato di incentivare il recupero di alcuni ambiti, tra cui quello che è l'ambito di Ovanengo, giusto? La costruzione industriale che in parecchi anni ormai trascorsi non ha avuto un destino ben preciso. Quello che abbiamo fatto, su invito anche del sindaco, è stato quello di aprire un pochino il paniere delle destinazioni, consapevoli che oggi quella cosa rappresenta un problema, e quindi la volontà non è stata quella di essere troppo distanti dalla realtà, ovvero l'amministrazione precedente aveva inteso proporre un cambio che sembrava appetibile. Ad oggi probabilmente il cambio che reputiamo appetibile è quello di lasciarla con la destinazione che ha. In realtà poi nella norma diamo entrambe le possibilità. Nelle osservazioni che ci sono state fatte ci è stato chiesto di ridurre la capacità insediativa. Cosa vuol dire? Per assimilazione avevamo dato indicazione nella proposta di avere gli indici delle zone produttive, ma voi avete un indice sulle zone produttive molto molto alto perché avete effettivamente anche edifici a più piani. Prevederlo in quella zona diventava impegnativo, quindi lì è una struttura che al massimo viene governata sui due piani fuori terra. L'altro tema riguarda i nuclei di antica formazione, i centri storici. Abbiamo introdotto una norma che ha, dipende da come uno la vuol vedere, da come uno la vuol commentare. Io prendo atto di entrambe le posizioni facendo questo lavoro, però lo spirito di questa norma non è quella di violentare il vostro centro storico, ma il problema vero di tutta la collettività, di tutte le comunità che ci sono, soprattutto nel Bresciano, che è ancora un territorio abbastanza attivo rispetto ad altre comunità che ci sono confinanti, è quello di recuperare i centri storici. Sono cresciute molto le zone di espansione, ma nei centri storici, per un motivo o per l'altro, è diventato impegnativo intervenire. Va rappresentato il fatto che nei centri storici non è tutto prezioso, tutto storico testimoniale, c'è qualcosa che è semplicemente vecchio, avviene nelle nostre case, avviene anche nelle comunità e avviene anche nel costruito. E dire questa cosa non è una bestemmia, dire questa cosa è prendere atto di quello che effettivamente avviene. Però non ci siamo presi la libertà di dire noi, con estrema semplicità, cosa può andare bene e cosa no. Siccome Regione Lombardia, ma il governo anzitutto, col codice urbani, ha dato delle indicazioni sul paesaggio, abbiamo riportato la centralità del ruolo della Commissione del Paesaggio in maniera tale che non si possa dire A è il sindaco, A è l'ufficio tecnico. Una Commissione del Paesaggio che deve avere determinate caratteristiche valuterà la bontà degli interventi proposti e soprattutto delle motivazioni che vanno a portare un intervento in una direzione piuttosto che in un'altra. Poi abbiamo sistemato una parte delle norme relative alle zone agricole, perché in questi anni di applicazione ci diceva Mauro Gavazzoni che alcuni passaggi nella norma necessitavano di essere posizionati in maniera un po' più chiara perché potevano risultare interpretabili. E di fatto l'insieme delle modifiche introdotte vanno tutte in questa direzione. Qui trovate punto per punto le varie modifiche, tra cui ad esempio qui abbiamo proposto il riconoscimento dei distributori di carburante, perché avete parecchi distributori per il territorio, li abbiamo azzonati tutti. Io le faccio scorrere molto molto velocemente. Abbiamo introdotto, come dicevamo prima, una norma per l'edificio di Ovanengo, specificando che non possono entrare attività soggette a particolari autorizzazioni ambientali, perché implicitamente vorrebbe dire accogliere delle attività che impattano. Quindi attività produttive sì, ma che non necessitano di autorizzazioni ambientali. Quindi defalcate già il 90% delle attività. E abbiamo anche introdotto, come vi dicevo, la riduzione dell'indice. Questo è il laghetto dove ci hanno chiesto di inserire un minimo di capacità edificatoria per la gestione del laghetto, è fisiologico. Su questo non vi nascondo che probabilmente in provincia dovremo un attimo confrontarci, perché è un ex laghetto di cava, ma anche qui i temi sono legati al tema del consumo di suolo. Questa variante non fa consumo di suolo perché non abbiamo toccato le previsioni insediative, però su questo provincia in VAS ci aveva indicato di verificare se secondo noi introdurre lì dentro una volumetria implicitamente portava a consumare suolo. Per me no, abbiamo dato delle motivazioni, vediamo di portare a casa quello che abbiamo proposto. Ci sono alcune modifiche cartografiche, ecco, e normative. Vedete che all'interno della relazione di variante abbiamo proprio distinto in questo modo cartografiche e normative in maniera tale da semplificare il lavoro. Nella fattispecie in questo caso abbiamo inserito una precisazione sugli ambiti produttivi e poi abbiamo dato la possibilità per un'azienda agricola di cui io non ricordo il nome, è la Cascina Fienile Madonna del Carnerio, uscendo, andando verso Agribertocchi sulla sinistra, per intenderci, per avere un minimo di offerta ricettivo alberghiera, cioè vogliono usare questi spazi molto... Esatto. Sì, sì, no, no, infatti poi ho letto, è perché un po' sfocato facevo fatica. In questo caso invece, dove c'è questo caseificio, abbiamo poi, ci hanno, per questo non è un errore, ci hanno poi specificato in maniera precisa qual è la loro proprietà e quali erano le loro esigenze. Per farla semplice, inizialmente il perimetro blu assegnava una disponibilità volumetrica da dividere su tutto il perimetro, invece in realtà la volontà era quella di dare al caseificio. Ci hanno specificato quali sono i loro mappali, scusa, sono davanti, hanno specificato quali sono i mappali e abbiamo riperimetrato la norma. Poi abbiamo il tema delle fasce di rispetto, ovvero abbiamo indicato che le fasce di rispetto hanno un criterio di prevalenza e semplicemente abbiamo integrato la norma con un concetto che di per sé è pleonastico, ma tante volte i tecnici faticano ad avere contezza degli aggiornamenti in continua evoluzione. Poi abbiamo introdotto, come vi dicevo, la norma per le zone dei nuclei di antica formazione. Già la norma prevedeva inizialmente la possibilità di un incremento volumetrico del 10% per una serie di passaggi interni, era un'esigenza manifestata nella precedente variante. Abbiamo allargato un pochino le maglie sull'utilizzo di questo 10%, addirittura consentendo anche un minimo di incremento alcuni tamponamenti. Ripeto, però, sono tutti progetti che poi vengono visti dalla Commissione del Paesaggio, quindi non è che uno si alza la mattina, va, tampona. Mi rendo conto che è una questione di gusto, che è soggettiva, però se abbiamo scelto di avere una struttura che svolge un ruolo, ci dobbiamo anche affidare. Questo è tutto il comparto di Viale Adua. Con Mauro abbiamo fatto un lavoro di riposizionamento di tutto il piano esecutivo relativo all'Italmark, ma in particolare, come vedete, abbiamo lavorato su queste zone perché l'amministrazione ha accolto in qualche maniera il disegno di riqualificare anche questa parte che oggi è produttiva, una parte direzionale. L'idea è quella di portare tutto a una riconversione residenziale, in maniera tale che ci sia omogeneità e probabilmente c'è anche scarsa appetibilità per la parte direzionale. Ovviamente qui parliamo di riconversione, qui il lotto non è ancora edificato. Sì, giustamente Maura mi suggerisce il fatto che molte delle cose che vedete sono la conseguenza degli atti che avete assunto e di quello che è il percorso della rigenerazione urbana, che altro non è che la volontà di rivitalizzare un pochino il costruito e dargli una seconda vita. Abbiamo la parte relativa alle zone commerciali, anche qui abbiamo introdotto alcune specificazioni, qui c'era un errore di identificazione di una cascina. Abbiamo consentito agli edifici extra agricoli in zona agricola di avere 35 metri quadri di superficie coperta aggiuntiva, perché quegli edifici che oggi esistono fisiologicamente hanno bisogno di un garage, di uno spazio, perché nell'immaginario collettivo in campagna ci sono sempre un sacco di spazi, ma un tema è incontrare una cascina, un tema è quegli edifici che sono nati dagli anni 60 in poi che non hanno una funzione agricola, oggi magari c'è la casetta e hanno bisogno di un piccolo incremento fisiologico. Ovviamente nell'area di pertinenza, non è che se uno ha terreno agricolo a fianco va nel terreno agricolo, lo fa nell'area di pertinenza dell'edificio, cioè ciò che in fatto è già sottratto all'uso agricolo dei suoli. Qui abbiamo introdotto, siamo leggermente più a nord delle aree che abbiamo visto prima, vicino al comparto Italmark, abbiamo inserito il tema della rotonda. E qui abbiamo modificato l'altezza per un residenziale consolidato portandolo a 12 metri perché effettivamente, valutando gli indici, valutando le possibilità edificatorie, l'altezza oggi prevista nel PGT caducava un pochino le possibilità. Qui è l'ambito del campo sportivo dove poi sono state inserite altre funzioni, questo è il progetto che ci è stato passato con la distinzione esatta di tutte le funzioni, quindi la scheda è cambiata, è una scheda che potevamo cambiare anche con una semplice delibera assunta una volta sola in consiglio, perché la legge dà questa facoltà, ma visto che stavamo riordinando tutto con la variante abbiamo colto l'occasione. E poi queste sono piccole rettifiche che abbiamo operato. Questo è tutto il riordino fatto sul comparto Italmark e sulla scorta di questo disegno che ci è stato proposto dai proponenti. Ecco, ci sono le variazioni fatte su muri e recinzioni, abbiamo abbassato leggermente le altezze. E sto cercando di vedere se abbiamo... abbiamo messo un vincolo legato al recupero degli edifici in zona agricola ventennale, perché non è sufficiente dire che vado a recuperarli, ci deve essere anche un vincolo per qual è il motivo. L'amministrazione giustamente dice io do una possibilità, ma devo anche coniugare il fatto che comunque prevedo anche delle zone residenziali che avete nel piano da parecchi anni, quindi non può nascere una concorrenza sleale. Se tu recuperi quell'edificio, lo recuperi per 20 anni con un vincolo ben preciso, non è che poi lo alieni e fai la speculazione immobiliare. Questa è la parte del consorzio agrario, su questa mi soffermo un secondo, perché è forse il tema più delicato che è emerso in VAS, Maura. Ecco, noi abbiamo fatto una verifica di esclusione, non una VAS completa. Sul consorzio ci è stato stigmatizzato il fatto che l'edificio rispetto all'area di pertinenza è piccolo, quindi quell'area può dare ancora tanta volumetria. Guardato così, scusate se passo davanti, ma guardato in questo modo sembra un ambito isolato in mezzo al nulla, perché poi i colori non danno evidenza di cosa è stato edificato. Ma considerate che qua abbiamo degli ambiti di trasformazione. Questa è la 668 che va verso Soncino e questa è tutta una zona edificata, questo è edificato con la sua recinzione. Noi ci chiedevamo il perché il consorzio agrario fosse stato inserito fin dall'origine nel piano dei servizi. È a tutti gli effetti un'attività commerciale, e che non è un servizio, sono gli agricoltori che uniti in un consorzio si danno un servizio. Insomma, in soldoni, l'abbiamo proposto in una zona produttiva. Abbiamo accolto di buon grado il fatto di ridurre gli indici, perché effettivamente gli indici delle vostre zone produttive, come vi dicevo per il comparto di Ovanengo, sono alti. Però noi abbiamo confermato il fatto che, essendo questo già solo impegnato, è un ambito produttivo. Non c'era nessuna volontà speculativa, nessuna volontà perniciosa di arrivare a ottenere un qualcosa che, semplicemente era la lettura dello stato dei luoghi e delle attività che vi vengono condotte. Però ecco, abbiamo dato puntuale riscontro anche di questo tra la... nel provvedimento dell'autorità, cos'è che è successo? Sono arrivati questi pareri. Io e l'ingegner Bellini abbiamo. Dicevo, mi sono le orecchie. Io e l'ingegner Bellini abbiamo proposto una disamina di questi pareri e l'autorità competente li ha fatti i suoi, confermando l'esclusione sulla scorta anche dei contributi ulteriori che abbiamo dato. Sulla scorta di quei contributi abbiamo modificato gli atti che c'erano in verifica. Quindi quelli adottati ad oggi già tengono conto dei temi che ci hanno sollevato, quantomeno nelle forme e nei modi in cui li abbiamo recepiti. Qui sono la parte relativa alle piscine, abbiamo introdotto una norma che consenta in maniera un po' più esplicita l'individuazione delle piscine, è un tema abbastanza diffuso in tante comunità. La piscina è un accessorio, ma effettivamente va regolamentato, perché poi c'è chi si fa prendere un po' la mano, quindi da questo punto di vista abbiamo cercato di mettere una norma che consentisse un minimo di regola. E poi abbiamo chiuso, direi. Abbiamo aggiornato la parte delle destinazioni. Sì, largo circa il grosso delle. Sì. Sì. Abbiamo all'interno delle. Nell'impostazione del piano avete le attività prevalenti e le complementari. Secondo la legge le complementari sono quelle che consentono alla prevalente di esistere. Abbiamo semplicemente introdotto delle specificazioni in merito ai rapporti percentuali. Sì? Potrebbe essere che io ho un... In zona residenziale l'80% deve essere residenziale e un 20% direzionale piuttosto che. Quindi abbiamo dato delle specificazioni per come avvenga il passaggio dall'uno all'altro. Poi in questo caso abbiamo dato il riferimento al piano attuativo convenzionato di via Vittorio Veneto, con delle prescrizioni relative a ciò che era già stato approvato a suo tempo con una delibera di consiglio comunale. Abbiamo introdotto una specificazione. Questi sono i distributori di carburante. Questo è sempre sulla strada che va a Soncino. Questo invece è vicino al Tosano. Li abbiamo semplicemente individuati, però era giusto darvene contezza. E poi abbiamo fatto alcune rettifiche in funzione anche del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni. Voi sapete che l'amministrazione può alienare alcuni reliquati, alcuni spazi e con la stessa delibera può assumere anche la variazione di destinazione urbanistica. Banalizzo, se io ho un giardino pubblico, decido di venderlo perché è un reliquato, perché non è fruibile, per mille motivi, e lo vendo a chi è interessato, non posso certamente vendere un giardino pubblico perché è inappetibile. Allora magari con la destinazione verde privato uno può farci la casetta per gli attrezzi e quindi a quel punto diventa appetibile. Avete assunto delibere di questo tipo in passato e abbiamo aggiornato la cartografia. Direi che sostanzialmente vi ho detto, ecco, questo è il passaggio delle zone archeologiche, abbiamo proprio messo il sito che ci ha indicato la soprintendenza. E qua abbiamo dato conto del fatto che abbiamo fatto rettifiche di errori materiali, è quello con cui ho aperto un po' la presentazione stasera. Ora cosa vi aspetta? Se posso, dottoressa, così chiudo gli aspetti anche un po' più formali, se per lei non è un problema. Esecutiva questa delibera, il piano viene pubblicato per 30 giorni più 30 giorni, presa visione e osservazioni. Se dichiarate all'interno di questo avviso che questi 60 giorni, 30 più 30, non sono perentori, rimangono ordinatori, quindi se viene presentata un'osservazione anche dopo i 60 giorni si può valutare, esatto. L'altro aspetto è che questo piano deve andare in provincia per il parere di compatibilità con il piano territoriale di coordinamento provinciale, che poi in realtà non è proprio così, perché noi non abbiamo toccato il documento di piano, ma abbiamo toccato solo il piano delle regole e il piano dei servizi. Quindi la norma prevede che la provincia ha tempo per fare delle osservazioni che speriamo ci vengano rese nei 60 giorni, ma da questo punto di vista la provincia è molto, molto attenta e francamente è sempre molto disponibile nei confronti dei comuni. Quindi noi spieghiamo che anche in questo caso ci sia la possibilità di poter riscontrare a loro eventuali dubbi. E diciamo che molti degli aspetti ce li hanno già sollevati in verifica di esclusione e riteniamo di aver riscontrato positivamente quasi a tutto, però insomma quando ci convocheranno daremo riscontro. Successivamente, fatti questi 60, avete 90 giorni per assumere la delibera di approvazione, che altro non consiste nel controdedurre le osservazioni, recepire le prescrizioni della provincia o motivare perché vi discostate da quelle che la provincia invece fa come semplici osservazioni o segnalazioni o contributi, e dopodiché dichiarate unanimemente l'approvazione del piano. Dopodiché io provvedo ad aggiornare i file, faccio tutto quanto necessario con l'ufficio tecnico per la pubblicazione sul BURL. Il giorno in cui è sul BURL, questo piano di oggi, sì. Ecco, questo più o meno il percorso che vi attende. Rimango a vostra disposizione per domande e quant'altro. Grazie.
Allora, magari accendiamo le luci. Ringrazio l'ingegner Bertocchi, ringrazio gli uffici, Maura Gavazzoni soprattutto, per il lavoro che hanno fatto. E quindi lascio la parola al Presidente per...
Intanto ringrazio l'ingegner Bertocchi che aveva già cominciato il lavoro e vedo che continua a spiegarci in maniera molto chiara tutto quello che fa e semplificandola anche abbastanza, anche per chi non è un addetto ai lavori come me. E volevo chiedere giusto due delucidazioni su tre punti in particolare. Allora, uno è, leggo la parte dalla parte riepilogativa che per me è più facile, quindi uno è sul punto 3 che interessa un'area in Ovanengo, volevo capire, questa palese, cioè, credo che venga da una richiesta esterna quasi sicuramente, volevo capire la destinazione attuale che è strategico residenziale viene trasformata nell'area produttivo artigianale, volevo capire qual era la finalità di quella zona, che tra l'altro è una delle zone di cui abbiamo più volte fatto anche degli interventi qui in Consiglio Comunale. L'altro chiarimento che secondo me più che altro mi interesserebbe di capire la volontà dell'amministrazione, quindi della maggioranza, sul punto 8, dove in via Francesca viene trasformato un commerciale consolidato in, integrando la destinazione con le attività previste dallo statuto dell'associazione particolare del culto religioso, visto che anche qua è stata un'area abbastanza discussa in consiglio comunale, mentre invece credo che la parte che interessa di più l'ingegner Bertocchi, e se mi può dare qualche strumento in più, sulla parte del centro storico, nel senso che si dà la possibilità di aumentare le volumetrie, soprattutto andando a recuperare la parte dei sottotetti, giusto? Quindi di fatto alcuni sottotetti potrebbero diventare abitabili e, se non ho capito male, potrebbero essere anche disposte diversamente balconi piuttosto che la parte che permette di illuminare la zona, quindi la casa. Ma se puoi darmi degli elementi in più sul quanta è la libertà della commissione nel limitare o nell'approvare dei piani, questo perché credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che recuperare un centro storico come il nostro è una bella sfida, nel senso che ci sono una serie di attività commerciali che adesso invece magari non ci sono più, e se non ci fermiamo solo alla parte centrale del centro storico ma guardiamo anche quello che c'è nelle vie, ha alcune limitazioni proprio strutturali, dalla larghezza delle strade piuttosto che anche dalla difficoltà di recuperare alcuni immobili che hanno cambiato totalmente faccia e magari ne cambieranno anche l'utilità nei prossimi anni, quindi volevo un attimino capire questo.
Grazie. Allora, per quanto riguarda l'area di Ovanengo, come accennavo prima, ovviamente io, immagino il sindaco sia d'accordo, tecnicamente ho ritenuto percorribile la proposta perché tecnicamente ci credo. Ovviamente rimane inteso che la mia è una posizione tecnica assunta a seguito di una istanza, una richiesta di valutare la fattibilità dell'intervento urbanistico. L'intervento qua a Ovanengo è semplicemente questo. Nella variante 2019 si era prevista la riconversione. Nella variante 2023 diamo la possibilità di mantenere l'edificio esistente, perché mi è parso di capire che dalle interlocuzioni avute oggi si è avuto un riscontro diverso rispetto a quello che si è avuto nel 2018-2019. Io ricordo allora che l'amministrazione si diede molto da fare per avere delle interlocuzioni e comprendere qual era la volontà di chi aveva in possesso quel bene in quel periodo, e alla fine ci si posizionò sul fatto di proporre una riconversione, anche perché c'erano veramente da parte dei proponenti, mi era parso di comprendere, idee non molto chiare. Oggi la valutazione è quella di una possibile riattivazione di una ricerca di un produttivo. Effettivamente il mercato da questo punto di vista è un mercato un po' più brillante, perché l'economia da quel punto di vista è ricerca degli spazi grandi, non degli spazi piccoli. Però, come accennavo, la norma non ha voluto sdoganare il fatto che lì dentro ci possa andare qualsiasi attività produttiva, perché siamo consapevoli che è un episodio in mezzo del residenziale e in un contesto agricolo. Quindi la norma, come dicevo, lasciate perdere errore nell'origine di riferimento, perché ci sono dei meccanismi in automatico che quando trasformano il Word in PDF poi li perde, ma tra adozione e approvazione lo aggiorniamo. Per l'area è fatta salva la destinazione produttiva a meno delle attività insalubri di prima classe, più in generale quelle necessitanti di autorizzazione integrata ambientale, IPPC, che è un acronimo inglese per l'inquinamento, il pollution, valutazione di impatto ambientale, valutazioni di verifica di assoggettabilità via. Vuol dire che state capitozzando tutto ciò che ha un impatto ambientale, perché se Regione e lo Stato mi dicono che quel tipo di attività necessita di un'autorizzazione integrata ambientale o di una valutazione di impatto ambientale, vuol dire che impattano. In questo caso quelle le abbiamo detto, lì dentro non ci possono andare. E sarà possibile intervenire secondo quanto disposto dall'articolo delle zone produttive dell'NTA, intendendosi però l'indice di edificabilità fondiario limitato a 1,40, perché voi l'avete nelle zone produttive a 2,80. L'intervento sugli immobili deve venire a mezzo di un permesso di costruire convenzionato, quindi non di una semplice istanza, ma di una contrattualizzazione col comune, perché sapete che il permesso di costruire convenzionato ha soprattutto la funzione di andare ad affrontare le carenze urbanizzative, che possono essere di diversi profili. Al fine di completare gli adempimenti convenzionali afferenti alle origini dell'ambito, rimanendo fatta salva la possibilità di richiedere la completa monetizzazione degli standard, perché in quella zona effettivamente forse non hanno molto senso, però sarà altresì da valutarsi l'inserimento di una fascia mitigativa in lato nord verso l'abitato esistente e una valutazione del possibile traffico indotto in generato delle attività che si andranno ad insediare. Quindi questo è un alert per dire sì, tu puoi andare là, ma tieni presente che avendo l'abitato io devo tenere monitorato quello che tu fai. E poi ci sarà anche un tema di clima acustico, quindi le abitazioni che ci sono in fianco. E quello che mi capita spesso è che un'attività produttiva deve avere un differenziale acustico per arrivare verso residenziale e fanno molta fatica, quindi attività rumorose qua dentro è difficile anche che ci vadano. Poi sarò prontamente smentito, però ecco, vi dico che tecnicamente è molto impegnativo da sostenere. A mezzo di programma integrato di intervento però è sempre possibile insediare la funzione residenziale, quella non l'abbiamo stralciata. Poi per quanto riguarda invece le norme dei nuclei di antica formazione, la doppia possibilità. Assolutamente, la parte dell'abitato a nord. Sì, sì, la volontà era quella, perché non è che per risolvere una situazione vado a depauperare anche il valore economico di chi già risiede. Quindi l'attenzione l'abbiamo posta. Allora, la prima norma, perché mi rendo conto che può essere una norma forte. Qualora fosse richiesto, siamo all'interno di NAF, do una risposta, inizio a rispondere a quello che lei mi ha chiesto. Qualora fosse richiesta una modalità di intervento diversa da quelle sottoriportate, qui cioè diamo le categorie tipologiche, le destinazioni d'uso e come posso intervenire, e la modalità è manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. E la nuova costruzione nei centri storici non avviene sostanzialmente quasi mai, se non in derivata. Le stesse potranno essere valutate solo a seguito della presentazione di un'approfondita relazione perizia storica asseverata dal professionista competente che attesti la datazione indicativa dell'edificio, quindi verifiche di carte storiche e di altra documentazione fotografica, ma anche, in un comune come Orzinuovi, dei testi storici depositati in biblioteca. L'assenza di caratteristiche edilizie storiche e tipologiche dell'immobile, comprensivo delle pertinenze, e l'assenza di elementi di pregio architettonico che necessitino complessivamente di essere salvaguardati. Non mi riferisco a dipinti piuttosto che, perché il più delle volte questo tipo di presenze storiche sono anche in palazzi tutelati, generalmente. Tutelati vuol dire soggetti al decreto urbani. È obbligatorio e vincolante il parere della commissione. Quindi cosa succede? Io vado, mi presento, non è che vado dalla geometra Gavazzoni o dall'ingegnere degli indati e dico per me quell'edificio qua non ha valore, no. Presenti una perizia asseverata, quindi se fai una dichiarazione mendace ne consegue una segnalazione al tuo ordine professionale e ne scatta anche il penale col 445 del 2000. E in commissione si fa una verifica della documentazione probatoria. Certo, non basta portare un foglio e dire ho fatto due foto, quella roba lì non ha valore. Voglio anche che tu mi vada a classificare l'edificio, storicamente, datandolo, e cercando di fare una costruzione, ricostruzione storica del suo eventuale pregio storico-testimoniale. Quando dico storico-testimoniale, cos'è che voglio rappresentarvi? Non è solo il valore del pregio architettonico o storico perché è legato alla comunità, perché è sempre stato lì, ma anche testimoniale perché magari porta dei valori della comunità che sono stati tramandati nel tempo e che sono identitari della comunità in cui si risiede. La seconda, nel caso di intervento sfoci in una ristrutturazione edilizia, lo strumento attuativo minimo è il permesso di costruire convenzionato, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, attesa la rilevanza dei valori storico-testimoniali oggetto di valutazione. Con questa frase voglio dire, siccome la legge regionale 12-2005, la nostra legge urbanistica, mi dice che nel tessuto urbano consolidato è il privato che sceglie lo strumento, ovvero invece del piano attuativo, piano di recupero, puoi fare un PDC convenzionato, qua io ho ribaltato e ho invertito le cose. E, e forse vado un po' anche contro legge, però faranno ricorso se vorranno. Se è un bene da tutelare, tu lo fai con un piano di recupero. Quindi ho messo in mano un'amministrazione comunque un modello di governo di questi processi. Arrivo anche sul tema del 10%, così poi chiudo. Chiedo scusa, arrivo anche lì, lo sto cercando. No, però ho voluto... Colgo l'occasione per toccare il tema dei nuclei di antica formazione in maniera tale che lo affrontiamo a 360 gradi, perché posso anche immaginare che sia quella la parte più... Allora, sui cascinali abbiamo semplicemente detto, ma perché è un'esigenza, perché nei cascinali non c'è quasi più nessun agricoltore e la gente che sta a casa tutto il giorno a pulire non c'è, lo dico da figlio di agricoltori, i portici e le logge degli edifici storici non potranno in alcun modo essere tamponati, solo eccezionalmente potranno essere consentite chiusure, possibilmente a tutto vetro o a mezzo di gelosie, sapete che le gelosie sono quelle nelle cascine fatte in mattoni per far respirare il fieno, lasciando leggibile l'intera struttura. Possono valutarsi altre tipologie di chiusura o tamponamento, ma in ogni caso deve rimanere fatta la salva alla leggibilità degli spazi e anche qui la nostra commissione ci è di supporto. Qua siamo nei NAF e questo è il tema, credo, ok. La norma originale prevedeva un 10% della superficie lorda da utilizzare all'interno delle corti al fine di consentire la realizzazione di scale esterne, collegamenti orizzontali o verticali in genere, fatto salvo il divieto di eventuali limitazioni derivanti da esplicitazioni di dettaglio che avete nel vostro piano particolareggiato. Perché il vero problema che ha Orzi Nuovi è che ha un fantastico, fighissimo, bellissimo piano particolareggiato che però ha la sua età. Mettere in mano un piano particolareggiato è un lavoro estremamente impegnativo, ma vale il ragionamento che facevo prima. Nel contesto storico in cui viviamo, una fotografia è vecchia il giorno dopo. Quindi si è cercato di, parallelamente, fare una valutazione di quali fossero gli strumenti, da quando è stato fatto il piano particolareggiato ad oggi, fossero stati messi nelle mani degli amministratori e dei tecnici per poter fare comunque un lavoro dignitoso e che non rovinasse il valore testimoniale del centro storico. Sarà un tentativo che non darei sui frutti, vediamo, ci proviamo. Diciamo che lo stesso incremento del 10% può altresì utilizzarsi per la chiusura di portici o logge con modalità che mantengano leggibilità dell'ordito. Ogni intervento anche qui va in commissione. Entro sempre nei NAF, in deroga a quanto in seguito, è ammesso un aumento una tantum pari al 20% della superficie lorda a mezzo di solo piano di recupero e mai sostituibile con PDC convenzionato, soggetto a parere obbligatorio e vincolante alla Commissione del Paesaggio. Tale incremento non è cumulabile con quanto previsto al punto precedente, cioè non è che faccio il 10 e poi faccio il 20. Il 20 però è un tema da piano di recupero, cioè... Se devo fare dei camminamenti, mi era stato fatto l'esempio di, mi ricordo che c'era un'osservazione, un'istanza di un negozio qui in centro storico che voleva la chiusura interna, ti ricordi Maura? Quindi quel 10% scaturisce da lì, l'abbiamo visto come una bella occasione per recuperare degli spazi in centro storico per un negozio, che però da una sala all'altra aveva bisogno di avere spazio coperto. Questo è un intervento più importante, qui vuol dire che si mette mano a un edificio, si va con piano di recupero, quindi non ho avuto paura a dire do anche il 20%, Tenete presente che poi è sempre di difficile utilizzo, ci deve essere proprio un progettista fine, per quale motivo? Perché poi in centro storico avete problemi di distacchi tra le finestre, distanze tra i confini, quindi diventa veramente, credetemi, qui probabilmente c'è qualcuno che ha una condizione molto favorevole, riesce a fare qualcosa, ma tanti faticheranno ad usufruirne, usufruiranno di più della norma, che consente magari certe tipologie di intervento. Ho riscontrato?
Sì, no, il rischio che pensavo io era l'unico rischio che mi veniva in mente era di chi tra i pochi che riesce a fare l'intervento va verso l'alto e quindi penalizza quelli che potenzialmente sono di fianco, allo stesso tempo può rivedere il dubbio che avevo io era questo. può rivedere l'orientamento, che ne so, dell'illuminazione, perché dicevi può chiudere il balcone, il porticato, rivederlo da un'altra parte.
Ok, però la chiusura, se volete questa norma la possiamo specificare, perché gli amministratori non mi hanno detto di tirare su un muro, ma se io ho un portico, un loggiato, ma per renderlo godibile come spazio estensivo della casa e aperto mi crea qualche difficoltà, perché chiunque di noi ha un porticato, un loggiato in uno spazio aperto è uno spazio che va, a cui va fatta pulizia e manutenzione, ma in questo caso rimane leggibile l'ordito, non è che viene tirato un muro, ricavato una stanza, ci faccio le finestre rettangolari. Non è quella. Però se su questo aspetto ritenete, lo dico anche al sindaco e ai consiglieri, se ritenete su questo aspetto che la norma possa essere maggiormente specificativa, lo faccio senza problemi, perché l'intento era quello di consentire di tamponare con delle vetrate o con delle gelosie.
Grazie. Rispondete al microfono, perché altrimenti non viene registrato.
Scusate, ho compreso ora. Il consigliere stava leggendo le istanze pervenute, giusto? Però questo non è un tema che abbiamo inserito all'interno della variante.
Infatti non era una domanda rivolta a te, era una domanda... Ah. Cioè, quando avevamo presentato inizialmente le istanze è già arrivata ancora parecchi anni fa, cioè... Esatto. E volevo capire l'intenzione su quest'istanza, visto che era stata oggetto, oltre che di discussione, anche del programma elettorale, nel senso era solo la finalità era solamente questa della domanda.
Rimane così com'era. Nessun altro vuole intervenire? Se nessun altro vuole intervenire, passiamo all'approvazione. Adozione variante al piano di governo del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale numero 12 del 2005, SMI. Chi approva? Chi è contrario? Chi si astiene? 2 astenuti. Rivotiamo per l'immediata... Caldarese e Gualini. Rivotiamo per l'immediata esecutività, quindi chi approva e i 2 astenuti.
Io posso sì.
Lei è libero, ringraziamo l'ingegner Bertocchi e la nostra Maura, che fanno anche gli straordinari. Grazie mille, buona serata.